Care amiche, cari amici, benvenuti nella storia dell'Arma dei Carabinieri. È un viaggio emozionante che vi condurrà dalla restaurazione ai tempi più recenti. Oggi parleremo del rientro di Vittorio Emanuele I di Savoia negli stati di terraferma, quelli che aveva perduto, e nella costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali. La Restaurazione è il periodo della storia europea successivo alla sconfitta militare di Bonaparte tra il 1814 e il 1815, in particolare con la battaglia di Waterloo. Contraddistinto dalla ripresa dei principi precedenti della Rivoluzione, quelli dell'Ancien Régime, e anche dal ritorno dei sovrani legittimi negli stati sui quali Napoleone aveva dominato. La Restaurazione apparentemente si accontenta di riportare una calma in superficie, nell'illusione di disarmare la rivoluzione con una politica illuminata di conciliazione. Questa, diciamo così, la strategia dell'amalgama che il cancelliere Metternich, cancelliere dell'Impero d'Austria, cercherà di portare avanti, combinando i principi dell'assolutismo illuminato del XVIII secolo con alcune novità politiche e amministrative dell'età napoleonica. La Restaurazione è una ristrutturazione sotto molti aspetti, sia per quanto riguarda la configurazione territoriale dei singoli stati, sia per quanto concerne le istituzioni interne, e tutto sommato si può considerare che accetta come un fatto compiuto l'opera di alcuni sovrani e di alcuni ministri riformatori della Rivoluzione francese e anche di Bonaparte in materia di politica concordataria, per esempio in materia di organizzazione dello Stato e anche in materia di soppressione dei corpi intermedi e del diritto civile. Fra i sovrani restaurati vi era Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, succeduto al padre Vittorio Amedeo, che morì nel 1796, e al fratello Carlo Emanuele IV, che regnò dalla morte del padre al 1802. Egli, Vittorio Emanuele I, rimase nell'unico territorio sotto il suo dominio, l'isola della Sardegna, rientrando finalmente a Torino il 20 maggio 1814. Tra i primi atti che egli promulgò fu innanzitutto il ripristino delle Regie Costituzioni, una forma di normativa che non consentiva alcuna valutazione al giudice, e quindi abolì la coscrizione obbligatoria, tanto mal vista dalle popolazioni italiane ed europee. Guardando al passato, Vittorio Emanuele intendeva ripristinare un esercito costituito da volontari e da un numero modesto di estratti a sorte, cioè erano giovani abili in grado di svolgere il servizio militare che venivano appositamente estratti a sorte e svolgevano un servizio di lunga durata. Volontari e estratti a sorte costituivano un esercito in grado di garantire l'ordine interno. Furono ricostituiti i vecchi reggimenti richiamando in servizio ufficiali che avevano prestato servizio sotto il padre o il fratello. Tale sistema dovette cambiare dopo poco. La maggior parte dei tali richiamati non era in grado di ritornare ad esercitare un comando verso i soldati, molti dei quali avevano partecipato a numerose campagne sotto le bandiere imperiali. In ogni caso, la ricostituzione andò avanti anche allo scopo di evitare l'ingombrante presenza austriaca. Per il mantenimento della sicurezza pubblica si pensò a qualcosa di diverso, che in antico regime non esisteva. C'era bisogno di un corpo militare destinato quasi del tutto a tale funzione. Per questo motivo, la Segreteria di Guerra e Marina affidò al capitano Luigi Prunotti, reggente di Pinerolo, una prima proposta che figura come progetto di istituzione di un corpo militare per il mantenimento del buon ordine. presentato a inizi di giugno. Già il 24 maggio precedente, la tutela dell'ordine pubblico fu affidata temporaneamente ai piemontesi, che avevano già militato nella disciolta Gendarmerie Imperiale francese e che erano rimasti nei territori di terraferma. Al progetto di Pronotti si affiancò quello elaborato da una commissione composta da Giuseppe Alessandro Taron di Revel, luogotenente generale governatore della città, e da Francesco David. Quest'ultimo, tra il 1791 e il 1795, aveva formato e comandato il Corpo Militare della Police delle province di Novara, Vigevano e Lomellina. La prima novità della commissione del giugno 1814 è rappresentata dal titolo «Progetto di istruzione provvisoria per il Corpo dei Carabinieri Reali», con il seguente sottotitolo «Funzioni ordinarie dei Carabinieri Reali», servizio giornaliero delle brigate a piedi da cavallo, in che egli consiste, come deve essere comandato e eseguito. Tale documento è il primo che indica l'attribuzione del nome dei militari di quel corpo, i carabinieri reali per l'appunto, che Pronotti aveva più prudentemente indicato come militari, come soldati. Il termine carabiniere esisteva già nelle milizie sabaude, ma solo nel senso etimologico di portatore di carabina, prima di servire a designare esclusivamente i militari di questo nuovo corpo. Il progetto prevedeva un organico iniziale di 27 ufficiali e 776 marescialli, brigadieri e carabinieri, gli unici gradi che erano previsti. Oltre allo stato maggiore, cioè il comando del corpo, la struttura era composta da comandi di divisione retti da capitani, in sostanza li potremmo paragonare a dei comandi di livello provinciale, a luogotenenze, rette da luogotenenti, e poi le stazioni comandate dai marescialli e dai brigadieri. In questo caso l'obiettivo era di inviare questo personale, man mano che era formato, tra il luglio e l'agosto del 1814, ai rispettivi comandi e far iniziare a funzionare questa nuova macchina. La struttura doveva essere molto flessibile perché la qualità del servizio che deve fare questo corpo apporta doversi dividere in tanti piccoli distaccamenti di 4 uomini cada uno, stazionati nelle città, terre e luoghi più opportuni. I compiti attribuiti ai militari erano ricercare i malfattori, i ladri delle pubbliche strade, gli assassini, gli incendiari, arrestare quelli che devastano boschi, raccolte, canali, invigilare sulli contrabbandieri, arrestare quelli che per imprudenza o per negligenza o per la rapidità dei loro cavalli avranno offeso una persona sulle strade, nelle contrade o in altri luoghi. Estendere processi verbali di tutti i cadaveri ritrovati, arrestare quelli che terranno giochi d'azzardo o da altri giochi proibiti. Non mancano compiti che prefigurano un impiego del corpo a difesa delle istituzioni, come dissipare con la forza tutti gli assembramenti armati e non armati a malfine, e prendere tutti quelli che saranno trovati esercenti vie di fatto e violenze contro la sicurezza delle persone, come pure riguardo alle proprietà pubbliche e particolari. Inoltre, questi erano autorizzati a visitare alberghi e osterie anche di notte se le esigenze del servizio lo richiedevano. Per ogni operazione condotta doveva essere compilato un processo verbale. Per tale ragione i militari da arruolare dovevano saper leggere e scrivere, avere un'età compresa tra i 25 e i 40 anni e, per garantire maggiore sicurezza nel reclutamento, aver fatto almeno 4 campagne militari al servizio del re di Sardegna. Nel complesso, requisiti molto severi che indicano la volontà di reclutare solo uomini scelti e fedeli. Il 13 luglio 1814 furono finalmente emanate le regie patenti con le quali fu creato il Corpo dei Carabinieri Reali e la Ispezione Generale del Buon Governo. In tale progetto risulta evidente come Ispezione del Buon Governo e Corpo dei Carabinieri Reali fossero due istituti ben distinti. Il primo alla Sovrintendenza Generale della Polizia, con qualche ingerenza anche nel campo giudiziario e amministrativo, mentre i secondi costituiscono la forza militare organica attraverso la quale si attuavano le determinazioni del buon governo, ma che già di per sé stessa garantiva l'osservanza delle leggi, la difesa delle istituzioni, l'esercizio della giustizia e l'ordine pubblico. Le leggi patenti comprendono complessivamente 16 articoli, dei quali ben 10 sono dedicati al buon governo. Nel preambolo si legge che si intende porre in esecuzione tutti quei mezzi che possono essere confacenti per riscoprire e sottoporre al rigore delle leggi malviventi e malintenzionati e prevenire perniciose conseguenze che da soggetti di simile sorta infesti sempre la società derivare ne possono a danno dei privati e dello Stato. Nel creare una direzione generale del buon governo, specialmente incaricata di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza e andare incontro di quei disordini, che potrebbero intorpidirla, si ordina anche la formazione di un corpo di militari per buona condotta e saviezza distinti con il nome dei Carabinieri Reali. Di particolare interesse per il corpo dei Carabinieri Reali è l'articolo 6, dove è stabilito che le deposizioni dei carabinieri abbiano la stessa forza di quelle dei testimoni. L'articolo 11 riguarda i rapporti dei carabinieri con le autorità civili e militari. Queste non possono distogliere i primi dalle loro funzioni se non in caso d'urgenza, richiedendone l'opera sempre per iscritto e dichiarandone i motivi. La caratteristica militare del corpo si trova nell'articolo 12. Sarà considerato nell'armata per il primo fra gli altri, dopo le guardie nostre del corpo, e al successivo articolo 13 si precisa: tanto i governatori e i comandanti delle piazze quanto i comandanti delle truppe e delle milizie dovranno prestare ai carabinieri reali tutta la loro assistenza e il braccio forte di cui venissero richiesti. Con determinazione sovrana del 14 agosto 1814, relativa alla formazione del corpo, fu stabilita innanzitutto la dipendenza del corpo dal presidente capo del buon governo, che egli solo poteva ordinare la distribuzione dei carabinieri nelle province e proporre le nomine e le promozioni alla segreteria di guerra. Il primo presidente capo della direzione generale del buon governo fu il luogotenente generale Giuseppe Alessandro Taon di Revel, a ben ragione considerato il fondatore e in qualche misura il comandante supremo dei carabinieri, reggendo la carica di presidente capo fino al 23 dicembre di quello stesso anno per essere designato poi ad altre funzioni. Nel contempo, il 9 agosto, Luigi Provana del Bussolino fu nominato comandante del corpo e incaricato di procedere alla formazione del medesimo. Tuttavia, la sua permanenza fu piuttosto limitata. Già a ottobre fu destinato ad altro incarico. Complessivamente furono nominati 27 ufficiali, un colonnello con sottotenente maggiore, 4 capitani, 10 luogotenenti, 10 sottotenenti e un quartiermastro che aveva funzioni logistico-amministrative. In questa fase, l'uniforme consiste in un vestito giusto a corpo, abito corto di panno turchino con code, abbottonato, con colletto e paramani celesti, fodera rossa, bottoni d'argento, alamari a fiocchi d'argento al colletto, pantaloni turchini, cappello bicorno molto alto. A quest'ultimo viene aggiunto dal 17 marzo 1818 un bordo d'argento e un pennacchio turchino e rosso. Per l'armamento i carabinieri furono dotati sin dall'inizio di una carabina corta e di due pistole a cavallo, di un fucile corto a cacciatore a piedi. Tutti portavano una sciabola e un cinturone a tracolla. La disciplina militare dipende dal colonnello comandante del corpo, che aveva la facoltà di licenziare quei brigadieri e carabinieri tanto a piedi che a cavallo che fossero stati riconosciuti non idonei al servizio, informandone prima la segreteria di guerra. Per quanto riguardava invece il comando supremo del corpo, il 24 dicembre Giorgio Andrea Agnès Degenais subentrò a Taon di Revel. Degenais ricevette le doppie attribuzioni di presidente capo e di comandante del corpo e prese anche disposizioni in merito ad una prima riorganizzazione dell'unica forza dell'ordine a competenza generale esistente nel regno. Tuttavia, i progetti furono lasciati al suo collaboratore più stretto, Carlo Lodi Capriglio, luogotenente colonnello dei Carabinieri e vicepresidente del buon governo, carica istituita proprio il 24 dicembre al posto dell'ispettore superiore che era stato inizialmente attribuito a Francesco David, e che così uscì di scena definitivamente. Con la legge patenti del 18 gennaio 1815, le attribuzioni del buon governo furono trasferite al corpo dei Carabinieri Reali. Alta e bassa polizia furono nelle mani delle medesime persone. Abbiamo stabilito che pendente esercizio di incombenze di presidente capo del buon governo abbiate pure il supremo comando del corpo suddetto e che sia per l'avvenire sempre riunito questo comando a carica del presidente capo del buon governo. Degenais lasciò in quei giorni l'incarico per raggiungere Ignazio Taon di Revel, che aveva assunto le funzioni di luogotenente generale del re nel ricevere dagli inglesi il territorio del neocostituito Ducato di Genova. Così Carlo Lodi Capriglio subentrò nell'incarico. Le patenti affidavano dunque la direzione generale del buon governo al corpo stesso, che si assunse le funzioni di alta polizia politica specifiche del buon governo, oltre che l'esecuzione dei compiti istituzionali. Le patenti fissarono anche il trattamento economico, l'equipaggiamento e la forza. Il corpo fu articolato in 12 divisioni e gli ordini di un capitano, a distanza nelle principali città, con le quotenenze affidate a un quotenente o sottotenente, le stazioni distribuite su tutto il territorio. In realtà in questa fase furono costituite solamente 6 divisioni, Torino, Cuneo, Alessandria, Nizza, Novara e Savoia. La forza, che era ancora limitata a quei circa 800 uomini, passò a 1200 unità. Le istruzioni del 15 gennaio 1815 costituiscono nella sostanza, sebbene riferite al buon governo, un primo assestamento. Si dovranno attendere le patenti del 15 ottobre 1816, rese esecutive dalla successiva determinazione sovrana del 9 novembre, e relative alla organizzazione del corpo per avere un embrione di regolamento generale del corpo dei carabinieri reali. Inoltre, il 30 giugno 1815, il colonnello comandante del corpo, Carlo Lodi Capriglio, emanò un regolamento di disciplina di servizio interno per il corpo dei carabinieri reali, che nella parte intitolata disciplina suddivideva le punizioni per sottufficiali e carabinieri, precisando i tipi di mancanza che a vari castighi potevano dar luogo. Nella seconda parte, servizio interno, stabiliva le norme sull'uso e sulla cura dell'uniforme, sulla pulizia della caserma, sull'ordine interno, rendendo responsabile in prima persona il comandante della stazione. Nella terza parte, infine, regolava il vitto in comune, detto ordinario, nell'ambito delle attività della stazione. In conclusione, i carabinieri avevano esteso la propria maglia di stazioni in una parte del territorio cosiddetto di terraferma del Regno di Sardegna. Essi erano presenti in Piemonte, nel Nizzardo, nella Savoia inizialmente non attribuita agli stessi Savoia. La loro circoscrizione non si estendeva né all'isola di Sardegna, che aveva i suoi corpi militari con funzione di polizia, ma se ne parlerà in un altro episodio, né nel Ducato di Genova. Durante la presenza inglese in Liguria, era stato costituito un corpo di gendarmeria con gli elementi liguri della gendarmeria imperiale ivi rimasti. Con il passaggio della Repubblica in Ducato ai Savoia il 26 dicembre 1814 fu denominata Reale Gendarmeria a piedi. Si può dire che questa prima fase di vita dell'arma fu piuttosto complessa per diverse spinte da parte di differenti correnti politiche che contrapponevano reazionari e riformatori moderati e che videro nella Costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali una delle poche novità introdotte da Vittorio Emanuele I col suo ritorno in Piemonte. L'innesto di tale organismo all'interno del sistema antico regime ricostituito non fu facile e ci furono parecchie tensioni che i comandanti contrastarono e rintuzzarono regolarmente. Vi ringrazio molto di aver ascoltato l'episodio di oggi e vi invito ad ascoltare un nuovo episodio che sarà disponibile a breve.